No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party, la più grande trasmissione della radio dei tempi di Marconi, che si occupa di cinema, e questa settimana ne parlano con voi Roberto Silvestri ed Enrico Magrelli. Ciao Enrico.
Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutte le ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Do subito il nostro numero. Ieri sono arrivati molti sms, molti li abbiamo stampati, molti non li abbiamo letti, come spesso accade. 335-56-34296. Abbiamo anche delle notizie, quindi possiamo aprire l'edicola di Hollywood Party,
sì,
vero Roberto?
Molte notizie. Intanto una brutta notizia: è morto un altro attore, Mike Henry, che è stato un Tarzan negli anni 60, un erede di John Weissmuller. Ha realizzato una triplete con Tarzan il figlio della giungla, Tarzan e il grande fiume e Tarzan nella valle dell'oro tra il 66 e il 68. Però ce lo ricordiamo anche come interprete di Rio Lobo, di Il bandito e la madama con Burt Reynolds e anche di Berretti Verdi di John Wayne. Era un giocatore di football, aveva giocato per la squadra di Los Angeles, i Rams, e c'è una tradizione di grandi attori, non solo Mike Henry. Ieri abbiamo parlato proprio di un altro grandissimo attore, Jim Brown, che veniva dal football americano, era un giocatore dei Cleveland Browns che poi ha fatto dei film molto belli, tra cui Mars Attack e quella sporca ultima meta di Aldrich. E poi dobbiamo dare una notizia che in effetti è di ieri, ma ieri ce la siamo dimenticata. Cecilia Ermini e Stefano Miraglia sono i nuovi direttori di uno dei festival di ricerca più importanti d'Europa, i Mille Occhi di Trieste, la cui 20ª edizione si svolgerà dal 17 al 23 settembre. E chi sono? Cecilia Ermini viene dalla Mostra di Pesaro, una delle selezionatrici dei film della Mostra di Pesaro, e anche dal programma Stracult di Marco Giusti. E invece Miraglia è un curatore di festival italo-spagnolo che ha fatto festival come il Festival Parigino di Cinéma Différent e si è occupato del circuito Nomadica. Poi una brutta notizia: sono state sospese le riprese per il Covid-19 che ha infettato un membro della troupe, le riprese di Fantastic Beasts 3, il film di David Yates con Eddie Redmayne e Jude Love, che è un reboot di Harry Potter. Quindi un altro intoppo alla macchina,
certo,
cinema.
Certo. E ce n'è veramente tantissimi.
Sì. Poi c'è anche un paio di film in produzione che tra poco partiranno, però Madres Paralelas di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, e un altro film interessante è il nuovo Noah Baumbach, che girerà Rumore Bianco da un romanzo di Dom DeLillo per Netflix, anche questa volta dopo Storia di un matrimonio. Enrico.
Allora, questi appunto sono film che vedremo appena saranno pronti. Invece c'è un film che è pronto, un film che doveva uscire nelle sale, addirittura in 100 schermi, quindi anche un'uscita piuttosto importante, e che invece arriverà da domani su tantissime piattaforme. Il film è Est, diretto da Antonio Pisu, e noi abbiamo Antonio al telefono. Ciao Antonio. Antonio, ci sei?
Ci sei? Non c'è ancora.
Allora,
diciamo qualcosa,
stiamo richiamando
sul film perché...
No, la cosa che volevo dire
Didi.
No, era una cosa rispetto ai telefoni, no? Perché ieri poi qualcuno ci ha scritto: ma come mai? E poi avrete letto ieri sera che c'è stato, almeno per alcune reti e per alcuni fornitori di linee, ieri c'è stato una sorta di blackout collettivo, e quindi anche noi ieri abbiamo avuto qualche difficoltà dalla regia a contattare i nostri ospiti, insomma. Quindi l'abbiamo ripreso Antonio Pisu. Ciao Antonio, eccoti.
Ciao a tutti.
Accade.
Ciao.
Senti, no, stavo dicendo appunto che il tuo film doveva uscire in sala, c'erano già 100... il 5 novembre, già 100 schermi pronti ad accoglierlo. Il film è, e si chiama Est, l'ho già detto prima, arriva domani su tante piattaforme. Antonio Pisu, ne vuoi citare qualcuna? Perché sono veramente, oppure anche tutte, insomma.
Sì, veramente, beh, ricordarsi la memoria non me le ricordo tutte, diciamo. Mi ricordo allora Sky, Amazon Prime, TV, Infinity e tante altre, anche Google Play, insomma ce ne sono veramente tante, non avete scuse.
Tantissime. No, certo, quindi dovete, dovete provare a cercare.
Ce lo avete, ecco.
No, no, e quindi non potete sfuggire. È on demand, ovviamente, la possibilità
ovviamente
di vedere il film. Il film è passato, ha avuto la sua anteprima internazionale, la sua prima internazionale al Festival di Venezia, poi ha avuto una vita festivaliera all'estero, Antonio Pisu, davvero molto interessante, e sono arrivati anche molti premi, no? E credo che la cosa non possa che farti un grande piacere, anche se tu credo non abbia partecipato, hai partecipato solo online agli incontri,
no,
con i critici.
Purtroppo, dato il periodo, l'unico festival che ho fatto dal vivo è stato ovviamente la presentazione a Venezia, poi sono riuscito a fare un festival qui a Siena dove abbiamo vinto come miglior film, e poi dopo c'è stato di nuovo l'altro lockdown, e quindi gli altri festival che abbiamo vinto come miglior film e tanti altri premi sono stati New York, Istanbul, Calcutta, anche un in Bhutan, insomma veramente in giro per il mondo. Il film sembra aver riscosso un bel successo.
Antonio, diamo un po' di elementi, no?
Sì.
Sì, no, prego, prego. No, finisci, scusami.
No, scusa che c'è un po' di ritardo e non, mi sento un po' di eco e faccio fatica a parlare, solo quello, ti chiedo scusa.
Non preoccuparti.
E niente, quindi il film purtroppo non è uscito in sala, però almeno adesso le persone hanno la possibilità di vederlo on demand, quindi insomma, meglio che niente.
No, su questo non c'è dubbio. Vediamo un po' di elementi. Il film nasce da un fatto di cronaca, lo racconti tu naturalmente. Lo hai scoperto quando, Antonio Pisu?
Ormai sono più di 2 anni, ci abbiamo messo veramente tanto a prepararlo. Questo film è tratto da una storia vera che ha vissuto realmente uno dei produttori, che è Maurizio Paganelli insieme a Paolo Rossi Pisu, che più di 30 anni fa ormai hanno fatto questo avventuroso viaggio e volevano raccontarlo e cercavano qualcuno che lo sceneggiasse, e si sono rivolti a noi.
È caduta di nuovo
caduta
la linea.
Beh, raccontiamolo. Allora,
facciamolo
noi ascoltare, o facciamo sentire?
No, facciamo ascoltare la clip e poi magari appunto se ritroviamo la linea ci facciamo raccontare un po' di cose, oppure lo racconti tu, Roberto.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri.
Io ricordo dell'8 ottobre 1989, primo giorno di viaggio, partenza da Cesena, direzione Budapest. Alla guida, il pilota di mille viaggi, Maurizio Paganelli.
Ciao Pago, come ti senti ad essere te stesso?
Ciao a tutti i telespettatori,
Beh, parole pesanti come pietre, ma dietro di noi troviamo la sorpresa di questo viaggio, nessuno se lo sarebbe aspettato, ma è con noi Enrico Boschi, detto Bibi.
Un saluto alla patacca ungherese.
Tutto il nostro pubblico si sta facendo una domanda, devi rispondere con il cuore in mano. Come sta Silvia?
Quanti chilometri mancano?
Quasi arrivati, 1.000.
Io può? Ah. Ma cos'è che è in quello zainetto? Altre mutande da donna?
Oh, stai attento a non toccarmi lo zaino di Ricci, che poi mi si innervosisce.
Oh, comunque qua c'è roba che serve a tutti quanti.
Dai. C'è da mangiare, cioè.
Non chiedermela quando hai fame. Scusate, non possiamo comprarli da mangiare?
Non lo so, Bibi, ti è capitato di vedere un telegiornale negli ultimi 40 anni?
90° minuto conta?
Ma scusa Bibi, il muro di Berlino?
Comunismo, Unione Sovietica.
Ma quant'è che le vendi le mutande?
Dipende un po' dalle situazioni.
Vabbè, più di quanto l'hai pagata Cesena.
Ma quelli sono paesi poveri.
Cioè, tu vendi le mutande a un prezzo inferiore rispetto a quello a cui le ha comprate? Tanto valeva partire con i tuoi soldi. Che cazzo di commercialista sei?
Non sono ancora un commercialista.
Non lo fa per soldi. Oh, lui lo fa perché adora fare i mercatini.
No, cioè non adoro fare i mercatini.
Scusate, stiamo andando in Ungheria per fare dei mercatini del cazzo? Ma veramente? Io pensavo di andare a figa.
Non stiamo andando a figa!
Allora, abbiamo recuperato telefonicamente Antonio
sì,
Pisu.
Sì, chiedo scusa,
Antonio,
non aveva, so che cosa sta succedendo.
No, ma non è colpa tua, sono le linee telefoniche.
E
quindi
so.
Appunto... stavi raccontando che una storia realmente accaduta e la cosa che ti avevo appunto chiesto prima che poi la nostra conversazione si interrompesse era perché hai deciso di raccontarla, che cosa ti è incuriosito, ti ha colpito questo viaggio, l'avete sentito anche no, da questa clip di tre ragazzi che ignorano tutto e si trovano in un momento, in uno snodo della storia non indifferente.
Sì, io credo che la cosa veramente bella di questo film e di questa storia è che sia comunque, anche se ambientata 30 anni fa, una storia universale e tuttora attuale. Comunque la tematica del viaggio di tre ragazzi che, varcando semplicemente una linea immaginaria, si ritrovano a vivere in un'altra condizione totalmente diversa rispetto a quella che vivono nel proprio paese, è qualcosa che può accadere anche oggi. Ovviamente 30 anni fa si avevano meno conoscenze perché c'era meno informazione, non c'erano i mezzi tecnologici di oggi, quindi oltre la cortina di ferro veramente si sapeva pochissimo di ciò che accadeva. Però anche oggi ci sono molti paesi in cui si vive in maniera totalmente diversa rispetto a qui.
Il materiale che tu hai usato, video, è un materiale naturalmente rifatto. Quindi rifatto nella Romania di oggi, non nella Romania di ieri.
Dunque, io le riprese di finzione sono create da noi. All'interno del film ci sono anche delle immagini di repertorio, di soggettive, di queste macchine da presa che si porta uno dei tre viaggiatori. E sono invece immagini vere del viaggio vero e alcune invece sono state cercate nelle teche sia Rai che nelle teche della televisione rumena. C'è stato un grande lavoro di ricerca per mixare il film di finzione con immagini di repertorio reali, documentaristiche, in modo da dare un realismo maggiore alla storia.
E l'omaggio a tuo padre non poteva mancare, giustamente.
Sì, non poteva mancare, ma soprattutto la coincidenza che mio papà quell'anno iniziò a presentare uno dei programmi che oggi è più famosi della televisione, che era Striscia la Notizia, che è Striscia la Notizia. Quindi in una scena iniziale di zapping televisiva si vede mio papà, Raffaele Pisu, appunto, che presenta Striscia la Notizia.
Antonio Pisu, allora da domani su tantissime piattaforme, da Sky in su, in giù, di lato, a sinistra,
sì,
insomma,
sì. Non mi potete sbagliare.
Certo, allora buon viaggio a te sulle piattaforme con Est e a
grazie,
presto, grazie, ciao.
Grazie dell'ospitata.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non questo ciclo di vita e non abbandonarmi mai. perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce.
Franco Battiato, dalla colonna sonora di Est di Antonio Pisu, era l'ombra della luce. Dal Romania del 1989, caduta di Ceausescu, ci trasferiamo alla fine degli anni 50 nelle Murge in Puglia, dove una faida familiare si sovrappone a una faida politica. Quello che succedeva in quegli anni, la lotta tra i braccianti e i latifondisti, tra lo sfruttamento del lavoro contadino e lo strapotere di una classe latifondista orribile, una specie di selvaggeria rusticana. Abbiamo il regista Rocco Ricciardulli e l'attrice protagonista Baia Salve Bermani Amaral di L'ultimo paradiso, questo titolo un
Ciao.
Po' sarcastico.
Benvenuti, benvenuti.
Allora, Rocco Ricciardulli, un titolo appunto molto strano, molto però sì. Paradiso è il cognome di questa famiglia di contadini che si ribella alla superbia dei latifondisti. Una storia vera, ecco, mi interessa sapere come mai questa storia vera poi viene un po' derealizzata, no? Non esiste una cellula del Partito Comunista o del Partito Socialista che aiuta questi braccianti, come mai?
Beh, è stata una scelta questa, effettivamente. Io c'è un ritorno, però sento un ritorno. Ok. Ah. Sì. Vabbè, comunque però ci provo, perché sento la mia voce che ritorna.
È terribile, sì. Non riesci
a parlare bene. Provo a togliere gli Ok, provo a togliere.
Aiuto, oggi con le linee abbiamo problemi, insomma. Rocco, ci sei?
Sì, te.
Allora ti stiamo. Sì, ora ti sentiamo, prego.
Perché io sento il ritorno, appena parlo sento il rimbombo della mia voce. Non riesco
proprio.
Ho
capito, ma perdonami, stai usando le cuffie per caso?
No, le ho tolte. No. Le ho tolte della stessa cosa. Ah. Però
e
io
quindi,
ci provo
vabbè, adesso
a dirmi.
Sì, prova, dai, so che non è facile. Prego,
sì.
Rocco.
No, è stato... l'abbiamo voluto con Riccardo. Sì, la storia parte da un evento realmente accaduto negli anni 50 nella mia zona. E qui c'era stata mia mamma che mi ha raccontato questa storia da piccola, a me e ai miei fratelli. Lei si metteva lì e ci raccontava un pochino le storie per tenerci buoni, no? E vi racconto questa storia... e sentivo anche mio nonno che ne parlava di questo, diciamo questo proprietario terriero che rivestava, che era uno sfruttatore, quindi erano tutti alla mercé di questa famiglia che faceva quello che voleva, che era ammanicata con le autorità e quindi venivano messi un pochino allo, diciamo alla gogna, no? E i raccolti venivano ceduti a questi che gli davano due soldi e loro erano costretti a far la fame, no? E diciamo che la storia l'abbiamo voluta un pochino romanzare, perché già quello che vedrete è abbastanza forte, abbastanza duro, no? E abbiamo voluto mettere anche quello che c'era poi di poetico in questa comunità, che non si rassegnava, che continuava a sognare nonostante le difficoltà, no? Nonostante questa lotta perenne tra libertà e oppressione, tra giustizia e prepotenza, no? E quindi abbiamo voluto scegliere, diciamo, una via quasi un pochino di astrazione, no? Cercando
certo.
valorizzare un pochino il sogno di questi contadini, ecco.
Allora, appunto, Rocco Ricciardulli, come diciamo, è il regista dell'Ultimo Paradiso. Da domani debutta sulla piattaforma Netflix e io coinvolgerei, prima, quanto hai citato Riccardo Scamarcio, che è il protagonista,
sì,
insieme a Gaia Bermani Amaral, e tutte e due avete collaborato anche alla produzione, no? Il film è un film originale Netflix in associazione con Mediaset, e poi c'è sia la tua, Rocco, che quella di Riccardo Scamarcio, che produttivamente avete lavorato al progetto. Gaia Bermani Amaral, prima Rocco accennava, no? C'è poi una dimensione più morbida, chiamiamola così, no? più romantica, che ti vede protagonista assoluta. Vuoi dare un po' di elementi ai nostri ascoltatori del tuo ruolo e di quanto è stato interessante per te calarti in questo universo così lontano? Prima giustamente Roberto ricordava che tutto accade alla fine degli anni 50, quindi veramente molti decenni fa. Gaia, a te prego.
Certo. No, il personaggio di Bianca è un personaggio che mi è entrato dentro e ho avuto la fortuna di aiutarlo per qualche anno dalla prima volta in cui Rocco mi raccontò questa storia che mi affascinò immediatamente. E quindi nel corso degli anni, dei mesi anche di pre-produzione, ho studiato il dialetto proprio in modo minuzioso sulla sceneggiatura, sulle battute, e ho lavorato anche sul timbro della voce, che io ho un timbro più acuto, invece Bianca, che è così viscerale, così appassionata, secondo me doveva avere una voce più roca, più bassa, no? Quindi più legata al basso, alla terra. E quindi è un personaggio diverso da me per certi versi, ma per altri molto simile nelle fragilità, ma anche nel suo essere un po' così, in qualche modo a questa indole ribelle, e io sono un po' impulsiva, quindi quando c'è qualcosa che non va è difficile tenermi sotto controllo se qualcosa non mi sta bene, quindi in questo senso siamo simili, però a volte vorrei avere un po' più il coraggio di Bianca, che insomma si è messa contro a una comunità intera e ha cercato di cambiare le cose, a cambiare la propria vita, il proprio destino, e con questa azione cercare di cambiare poi tutta la società, la piccola comunità in cui viveva, e di conseguenza la società di allora, no? Che era un po'... molto chiusa e molto maschilista, e purtroppo il maschilismo in Italia e nel mondo esiste ancora, però credo che singolo che parta il cambiamento, e Bianca è una donna che punta al cambiamento, che dice: io esisto, io ci sono e mi faccio valere.
Ascoltiamo una scena del film L'ultimo paradiso. In questa scena siamo a casa del personaggio interpretato da Riccardo Scamarcio.
Nel rispetto che io vi porto, compà, voi ci dovete parlare a questo gran cornuto, ci dovete parlare, non dovete fare cagare sotto, deve capire chi comanda qua. Voi possedete 50 ettari di grano e di olive, 50, e quindi siete voi il padrone, no? Voi? No, lui. Io le pago 2000 lire a quintale, soltanto a voi e a nessun altro. Quindi ci dovete parlare e lo dovete fare venire qua. Mi deve chiedere scusa.
Don Luigi, io vi do la mia parola d'onore che parlerò con Ciccio, ma sa, pecchiato tuo padre, sarà difficile. Fatemi provare, mi faccio sapere.
Grazie.
Vi ho preparato una damigiana d'olio buono. Il mio figlio giù vi aspetta per la dama.
Sempre gentile. Grazie.
A buon reddito, Don Luigi.
Grazie.
Allora è partita un'altra clip, non siamo a casa di Scamarcio, siamo a casa del babbo, interpretato benissimo da un bravissimo attore, che è il papà di Bianca nel film, ed è appena avvenuto, no, lo scontro fra chi compra le olive a un certo prezzo, e poi invece al quale ovviamente a questo prezzo, a questo modo di essere trattati, si oppone il personaggio interpretato da Riccardo Scamarcio. Roberto, a te.
Sì, io volevo chiedere a Rocco Ricciardulli, al regista, però siamo nel 50, alla fine degli anni 50 abbiamo detto, e la riforma agraria, Fanfani, insomma sta succedendo qualche cosa in Italia, c'è una descrizione del Sud, un Sud che in quel momento esprimeva anche dei leader politici di altissimo livello, no? Penso Aldo Moro, lo stesso Malfatti, che comunque era un latifondista tra l'altro. Ecco, questa parte del Sud, perché è ancora così descritta in questo modo, cioè non ci sarebbe un sud, o era particolarmente la zona della Murgia che era una zona veramente particolare anche a ridosso della Lucania?
Sì,
insomma, è un sud un po' di maniera, o no?
Sì, allora questa cosa qui volevo precisare, la storia vera che noi volevamo raccontare, che poi alla fine abbiamo raccontato, ed ecco perché abbiamo scelto Gravina, che ha, diciamo, come paesaggio somiglia molto, moltissimo alle zone dove sono nato io, nel Materano. Io sono nato in un posto che si chiama Bernal, un paesino che si chiama Bernald, e sono cresciuto anche in un paesino che si chiama Rotondella, al confine con la Calabria. Beh, lì la realtà era totalmente diversa rispetto a Matera, oppure a Bari, oppure all'immediata Puglia dove abbiamo girato, no? Diciamo che quella zona lì io l'ho potuto constatare, io ho 59 anni, cioè dei fratelli un po' più grandi di me, e era un po' fuori dal tempo, era come se fosse, infatti la zona da dove vengo io si chiama un po' la terra del silenzio, no? Sembrava che lì veramente gli eventi, anche quello che accadeva fuori, no? Non arrivasse. Ma anche come si vestivano, io mi ricordo, dicevo, ma qua non è arrivata ancora, io vedevo, che so, vedevamo nel televisore della gente che si vestiva in una maniera diversa, c'era un pantalone diverso, eccetera, lì non arrivava, e i contadini erano quasi, a parte il tasso di analfabetismo che era incredibile proprio nelle zone dove è nato mio padre, eccetera, ma era come un mondo a sé, sospeso, dove praticamente la gente era come abbandonata a se stessa, alla propria condizione, no? E cercava in un certo qual modo, anche un pochino ingenuamente, quasi come facciccio poi, di reagire. E questa cosa è voluta, abbiamo voluto raccontare quasi un mondo quasi un pochino staccato da quella che era la realtà di quel tempo, in una maniera così pura. E se poi, vedendo il film, non posso spoilerare niente, no? E, se vediamo anche come evolve e quello che accade poi a Ciccio, accade anche in una maniera quasi, diciamo, uno non se l'aspetta. E un personaggio quasi che si lascia sorprendere e uno dice, ma come? Come una persona così scaltra era questo che accadeva.
Ascoltiamo un'altra scena dal vostro film, L'ultimo paradiso.
Che dici?
Esatto, francese.
È bella però.
È bellissima. Noi dobbiamo viaggiare. Conoscere gente nuova. Non possiamo morire qua.
Andiamo a Parigi. E magari ci impariamo pure il francese. Così possiamo capire che dice sta bella canzone.
Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Ogni volta che ti vedo, mi sento il fuoco nella cappa, non capisco più niente. Mi sudano le mani e mi tremano le gambe.
Vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Allora, certo, con questa musica scelta da Rocco Ricciardulli per L'ultimo paradiso, in questa scena in cui ci sono appunto Gaia, Bermani e Amaral, Riccardo Scamarcio. Ricordiamo anche Valentina Cervi, che è molto brava nel film ed è la moglie di Scamarcio. Dicevo, con questa canzone è difficile non innamorarsi, no? per due personaggi. Gaia, vuoi raccontare, naturalmente i nostri ascoltatori ancora non hanno visto il film, solo da domani volendo potrebbero o possono vederlo su Netflix. È una scena davvero importante, no? È importante perché a un certo punto poi torna nel film, ma non vi diciamo né come né quando. E poi volevo chiederti una cosa anche sul dialetto, perché mi sembri molto credibile come donna.
Grazie.
Del sud, insomma. Mentre tu
anche troppo, io vorrei. Il milanese è molto importante dire questo.
Ma anche troppo credibile, perché io vorrei a volte i sottotitoli italiani, eppure sono di Lecce, quindi non è che ho molto. Non sono molto lontano, quindi sei stata bravissima.
Gaia, grazie. Cominciamo dalla scena, descrivila ai nostri ascoltatori.
Allora, questa scena, come hai detto tu, è fondamentale proprio perché esprime il sogno che hanno Bianca e Ciccio. Loro sognano di andare via a Parigi, anche se è un paese lontano, non conoscono la lingua, hanno proprio questo desiderio di evasione, di sperimentare qualcosa altro da loro e dalla comunità in cui vivono. E quindi è importante, è molto moderno questo concetto, perché per due personaggi degli anni 50, di quell'epoca, in un contesto così chiuso, avere la modernità in qualche modo di avere questi sogni, di avere dei sogni così grandi, così diversi dai sogni magari dei loro amici, no? È un bel messaggio. E quindi in questo sogno poi si esprime il loro amore, la loro passione, perché Ciccio e Bianca, come mi ha detto Rocco una volta, sono come dei detriti di un fiume che viene trascinato fino al mare, che è il loro grande amore.
Cosa non dice un regista per convincere i suoi attori a fare? No, è una frase molto bella. Non sto giocando, non sto ironizzando, Rocco, per carità. Un attimo proprio sull'accento, sul lavorare anche su questo aspetto del personaggio, Gaia.
Ma sì, io guardo, ho avuto due coach bravissime, una su Milano, che era proprio una ragazza di Gravina, Marisa Leone, che saluto, e invece poi un'altra ragazza che anche lei viveva a Gravina durante, diciamo, le settimane prima di iniziare le riprese, lì proprio in loco, mia Francesca, non mi ricordo il suo cognome, e mi hanno aiutato a fare questo lavoro minuzioso sulla sceneggiatura, e per me è stato come un po' imparare una nuova lingua, perché cambiano proprio le aperture delle vocali, le chiusure delle vocali, è tutto al contrario rispetto a come parlo io. Però devo dire che anche questo fatto di dover parlare in modo diverso da come parlo nella vita mi ha fatto entrare di più e mi ha fatto credere ancora di più in Bianca, nell'essere davvero, davvero lei. E quindi è stata una cosa emozionante. E poi, al di là del dialetto, mi sono anche doppiata in inglese e anche questo è stata una grande emozione, perché poi pensare che il film sarà visto in 180 paesi per un'attrice comunque è molto importante.
No, questo
Scamarcio ti ha aiutato. Scamarcio, dico, che essendo della zona ti ha aiutato spesso a cambiare anche delle intonazioni sbagliate o no?
Ma in realtà mi ero già preparata, quindi no, però il lavoro l'avevo fatto già prima, perché sono molto perfezionista e un po', diciamo, pignola, quasi ossessiva, quasi autistica. E quindi dovevo arrivare sul set sicura delle mie capacità, quindi in realtà il lavoro grosso l'avevo già fatto. Però ovviamente sentire lui, che è pugliese, e quindi già lui aveva questa cadenza naturale, mi ha aiutato poi a rapportarmi con lui e con il personaggio di Ciccio, questo indubbiamente.
Certo. Volevo chiedere un'ultima cosa e poi vi salutiamo, a Rocco Ricciardulli. Rocco, esisteva, tu l'avevi portato in teatro questa storia, vero?
A dirlo, sì, innanzitutto volevo dire una cosa velocissima: anche Riccardo ha lavorato sul suo dialetto, perché ha messo un'inflessione che non è sua, quindi si è uniformato a tutto il resto ed è stato molto bravo a fare questo mix tra pugliese e lucano. perché Antonio Gerardi è lucano come me, abbiamo trovato un giusto compromesso e lui anche è stato bravo a seguire anche un pochino questo accento che non fosse così, così forte, così pugliese, così connotato, ecco.
Certo. Rocco, parlaci un po' dell'esperienza teatrale di questo, sì, di questa storia.
Allora, io feci questo, parlando proprio di dialetto, feci questo spettacolo in stagione a Milano, al Teatro 88, per 3 settimane, se non mi ricordo male, e facevo questa trilogia della vendetta, dove uno degli atti parlava di questa, allora si chiamava Ciccio Paradiso, proprio il nome e cognome, e raccontavo in un monologo dove io facevo tutti e tre i ruoli, no? Facevo la parte del papà di Ciccio, la parte di Ciccio, la parte poi dell'altro personaggio che poi vedrete chi è, insomma, e in questa pièce teatrale molto molto viscerale, tutta in dialetto, ma nel mio dialetto proprio quello proprio integrale,
stretto,
quasi
proprio,
incomprensibile. E però vidi che aveva una forza che il pubblico apprezzò e lo feci anche all'estero, lo feci in Canada anche, l'ho fatto in un'off a New York, insomma, e poi alla fine dissi, ma forse è il momento di spinta da Gaia proprio, che mi disse, ma le racconta questa storia, disse, ma perché non scrivi una sceneggiatura? Ho detto, vabbè, mo mi ci metto giù. La scrissi, la prima stesura, e poi con Riccardo abbiamo, in un secondo momento, l'abbiamo riadattata.
L'avete elaborata, infatti.
Sì, abbiamo scelto proprio di scegliere quella, diciamo, direzione. Mi ha fatto molto piacere prima la domanda che mi ha fatto Roberto, se non mi sbaglio.
Roberto, sì.
Sì, sulla questione anche sociale. E mi ha fatto piacere perché è stata una scelta mia e di Riccardo proprio staccarli da quel contesto sociale così connotato dove c'era il momento delle riforme, eccetera. E quindi volevamo raccontare proprio questa terra abbandonata, questa comunità abbandonata. La loro mission era solo quella di sopravvivere e cercare
sopravvivere
veramente
e
di tirare avanti. Sì.
Allora, Rocco Ricciardulli, Gaia Bermani Amaral, vi ringraziamo molto. L'ultimo paradiso da domani, se volete, se potete, se siete curiosi. Buon lavoro, grazie.
Grazie a voi, mille, tutti. Anche a voi.
Grazie mille. Buona serata, ciao. Grazie.
Buonasera.
Ho chiamato Zhong Chao. Per l'au, ho detto ogni domanda dopo l'uomo. Sono di Matteo. Non ci chiedi.
Era una canzone tratta dal film Made in Hong Kong del 1997 di Fruit Chan, un film cult della storia del cinema hongkongese che dopo i grandi gloriosi anni di Bruce Lee e i grandi gloriosi anni della New Wave, Tsui Hark, King Gu, il papà di tutti loro, e Han Hui, eccetera, eccetera, e Wong Kar-wai viveva un periodo di spaesamento. Una nuova onda si stava creando, anche perché a Hong Kong stavano succedendo cose politiche molto complicate, con il ritorno dell'enclave alla madrepatria della Cina popolare. E questo magnifico film che racconta la storia di un teppistello, amico dei mafiosi, ma soprattutto amico di un ritardato mentale che si innamora di Ping, una malata terminale. Insomma, il sapore è quello di nuovo delle Nouvelle Vague degli anni 60 di Oshima in Giappone o di Belmondo in Francia. Beh, questo film cult finalmente, in occasione del 20° anniversario, è stato restaurato, è stato presentato a Hong Kong e adesso sarà presentato in edizione Blu-ray in DVD dalla Tucker, che è una delle etichette di diffusione del cinema orientale più importanti in Italia. anzi devo dire che è l'unica, una delle più importanti d'Europa. Abbiamo Sabrina Baraccetti che ci parlerà appunto di questo restauro, dovrebbe essere al telefono. Sabrina?
Sì, eccomi.
Ciao, bentornata.
A tutti voi.
Allora, raccontami questa iniziativa e questo crowdfunding per il restauro di Made in Hong Kong di Fruit Chan.
Sì, faccio una premessa perché in realtà il restauro è stato condotto dal Far East Film Festival di Udine.
Sì.
È stato un obiettivo che ci siamo posti alcuni anni fa, proprio quando ricorreva il 20° anniversario della prima uscita cinematografica di questo film memorabile per la storia di Hong Kong, quindi era il 2017, l'abbiamo restaurato con Fruit Chan e anche con i produttori, il direttore della fotografia e con l'eccellenza anche tutta italiana, perché abbiamo utilizzato la sapienza dell'immagine ritrovata che ha un ufficio di Hong Kong e quindi siamo riusciti a portare a termine questa che sembrava sulla carta un'impresa assolutamente quasi impossibile, perché appunto
ma anche perché
noi.
Il film era Sabrina, il film era stato anche fatto con budget zero, con rimasugli di pellicola, è vero, ha avuto anche una storia di bassissimo budget, avanzi di pellicola, indipendentissimo.
Sì, è il classico, è il massimo esempio di un cinema indie, proprio che prima non si era visto ad Hong Kong, quindi è stata utilizzata pellicola di scarto, però per dirti alle spalle di tutto questo progetto di Fruit Chan c'era anche un personaggio come Andy Lau, cioè uno dei più grandi attori del cinema mainstream di Hong Kong, per cui era un'operazione molto intellettuale, ma molto libera, libertaria, effervescente, era proprio tutto quello che potevi assorbire in quel momento lì in una città come Hong Kong che si era dedicata al cinema come proprio connaturato nella società stessa. Però dicevo, l'abbiamo restaurato perché non esisteva più, l'abbiamo salvato in qualche modo e quindi siamo praticamente orgogliosi di averlo fatto partendo da Udine, cioè una piccola città nel nord-est italiano, e ora l'abbiamo rilanciato quello che è l'ultimo step di questo processo, perché dopo averlo presentato a Udine e a Hong Kong nella versione restaurata, ora abbiamo lanciato questo crowdfunding per realizzare appunto l'edizione da collezione in Blu-ray 4K con un booklet che racconta, con un'intervista anche a Fruit Chan e con anche altri interventi video, tra cui c'è anche quello di Marco Muller che è stato il primo a presentarlo a Locarno nel mondo occidentale, per cui c'è una edizione molto ricca e ci aspettiamo che gli appassionati di cinema di Hong Kong, ma non solo, gli appassionati di cinema di qualità ci seguano e rispondano, perché stiamo arrivando quasi al numero massimo, che è quello, un numero necessario per portare a termine questa avventura, che è appunto di 500 copie.
Cosa dobbiamo fare? A chi mandiamo i soldi?
È molto semplice, basta semplicemente collegarsi con il sito della CG Entertainment e lì ci sono tutte le informazioni, c'è il link dove poter appunto accedere per prenotare la propria copia Blu-ray 4K di Made in Hong Kong e salvare per sempre questo caposaldo, soprattutto adesso ancora più importante visto quello che sta succedendo ad Hong Kong, di cui pochissimi parlano, perché ad Hong Kong in questo momento tutti i democratici, chiunque ha un ruolo di attivista, ma non solo di attivista, semplicemente i democratici della città stanno scomparendo perché la Cina sta agendo in maniera molto molto dura e mi dispiace che i media non parlino di questo.
Vogliamo ascoltare una clip in originale ovviamente del film, così magari invogliamo gli ultimi, visto che ci sono pochi posti, a partecipare così all'iniziativa.
周身大仗先打麻雀，即系有几多啫？咪真系老细嗰几千蚊？哇！你铺滑板啊，收息噶，几千就变几万，几万就变十几万啦。Allora,
dalle voci, dai rumori, dai suoni di questo film prezioso Made in Hong Kong, come Sabrina Baraccetti ci ha raccontato, è un film davvero molto importante, no? Nella storia del cinema hongkongese, non solo di grande attualità visto quello che sta accadendo, c'è la possibilità ancora di aderire a questo progetto e di prenotarsi per poi avere queste copie. Sabrina Baracetti, grazie, grazie del lavoro che continuate a fare su quel fronte del mondo cinematografico, è davvero molto molto importante, e quindi in bocca al lupo per tutto, naturalmente.
Grazie a voi.
Noi siamo
grazie a voi.
ciao Sabrina. Ciao. Siamo, non c'è dubbio, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi.
Siamo i saluti.
Giovedì. Sì, siamo i saluti.
Allora,
infatti, Francesca Levi, Madre Agnisci. Esatto, Gaetano
la sala controllo e Gaetano Chiarelli.
Certo, però così facciamo l'eco, quindi
facciamo chip e chomp. Riccardo
sì,
Morese,
un pasticcio.
Poi tocca a te.
Alessandro Boschi,
Massimiliano Bonomo.
Esatto, no? Ci vuole il ritmo però. Antonio Pisu,
Rocco Ricciardulli,
Gaia Bermani Amaral,
Sabrina Baracetti.
Allora vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi con Straordinario Trasporto, Magrelli, Silvestri, anche domani saranno con voi. State bene.